Trump: distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran risponde: sarà occhio per occhio. Intanto gli Stati Uniti si accordano con l'Arabia sul programma nucleare saudita. I magistrati non potranno usare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, il ristoratore indagato per riciclaggio con metodo mafioso. La maggioranza ha bocciato l'autorizzazione. Proteste dei 5 Stelle. Il governo si rimangia le promesse e dà il via libera all'aumento delle spese militari. Ad agosto si voterà sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: non ci saranno tagli al welfare. Incidente senza precedenti di OpenAI. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato una startup. Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito su AI e data center. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Le infrastrutture civili al centro di uno scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Poi però dice che non hanno bisogno di Hormuz e agiscono solo perché Iran non deve avere il nucleare. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti hanno interessi. La nostra dottrina è chiara: occhio per occhio, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Il servizio di Michele Migone.
L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio: quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda a più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
Con questo accordo l'Arabia Saudita punta a essere il paese che traina il Medio Oriente, magari utilizzando il nucleare per deterrenza contro i paesi vicini che hanno le stesse ambizioni. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, reporter esperta di Medio Oriente.
Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di quattro stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Un operaio di 60 anni, sempre questa mattina, è morto a causa di un malore in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Si è improvvisamente accasciato al suolo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni, l'operaio in subappalto morto la scorsa notte mentre lavorava nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. I magistrati non hanno ricevuto l'autorizzazione per accedere alle chat tra Andrea Del Mastro, ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore ritenuto vicino alle mafie, Mauro Caroccia. I deputati dei 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Caroccia, insieme alla figlia, è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che le risorse impiegate da Caroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
È grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa come sottosegretario, esatto, alla giustizia.
Perché quando Del Mastro ha fatto questa società, era sottosegretario della giustizia, quindi con un ruolo, tra l'altro, con la delega alle carceri, in un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario della giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia, ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Caroccia, di chi si stesse parlando.
Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi ha parlato la Croce Rossa per difendere i suoi operatori ed indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi, già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa. Nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere detenuto a Bollate dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di prigione per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Ad agosto il governo porterà in aula il via libera all'aumento delle spese militari. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto che autorizzerà l'Italia ad avviare la trattativa con la Commissione europea. Dopo le incertezze e le dichiarazioni della maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, che è il più dubbioso sull'operazione, ha già anticipato nel question time che si ricorrerà alla clausola di salvaguardia e questo permetterà di aumentare le spese militari senza tagli al welfare. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà. Cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI ha rivelato che un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti che riaccende il dibattito politico negli Stati Uniti anche sui data center. Una larga parte della popolazione ha dichiarato di non volerli vicino alle loro abitazioni. Ce ne parla Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera. E dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico, o parte di esso, è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Alexandria Ocasio-Cortez in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
La Francia diventa il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha approvato ieri la riforma, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron, che entrerà in vigore a settembre. La nuova legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti e introduce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Da Parigi, Francesco Giorgini.
Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti, come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per di più creanti dipendenze e danni collaterali a non finire. La lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora, appunto, legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto e delle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europee ad imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzarli quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica, allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e dell'efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Sono passati 15 anni dalla strage di Utøya, uno dei più gravi attentati della storia della Norvegia. Il 22 luglio 2011 l'estremista di estrema destra Anders Behring Breivik fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo a Oslo, uccidendo 8 persone. Successivamente raggiunse l'isola di Utøya, dove era in corso il campo estivo dei giovani laburisti, e uccise altre 69 persone, per lo più adolescenti. Questa mattina, davanti alla sede del governo di Oslo, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo delle 77 vittime. Leonardo Bianchi, giornalista e autore del libro Le prime gocce della tempesta.
L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati, a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta Contro-Jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik in un'altra terribile innovazione, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.
E il giornale finisce qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.